non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo,
non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, ben trovati per questa puntata di Non ci credo, la prima del 2017. Oggi è il 3 gennaio e lasciate che faccia tutti gli auguri di stare in campana, di osservare quello che succede nel mondo, di intervenire nei modi che possiamo fare, cercando di avere comportamenti responsabili verso la natura e verso le altre persone. Mi piacerebbe poter esordire con una frase ad effetto del tipo «Il 2017 sarà l'anno della svolta, il clima si sistemerà e tutte le magagne di questo mondo spariranno per lasciare strada a consapevolezza, serenità e felicità». Mi piacerebbe, ma non sarà affatto così. Anzi, temo che le questioni che questa trasmissione segue di volta in volta potranno anche diventare più complicate da dipanare. E questo per una serie di motivi che vanno da una sempre più debole presa di posizione contro lo sviluppo consumistico che ha caratterizzato le nostre vite, alla presa di potere di gruppi sempre più vicini all'establishment, vale a dire a quelli che pensano che questo e non altro sia il modo giusto di produrre le merci, sperperando risorse così da poterle poi rivendere in fretta e di nuovo e di nuovo. Del resto, come ho detto tante volte qui a Radio Cooperativa, la fine di un anno e l'inizio di quello nuovo è solo un trucco per vendere panettoni e bottiglie di spumante. Non esiste alcun motivo logico, nemmeno legato ad avvenimenti astronomici, che fanno del primo gennaio un giorno particolare. È solo una convenzione che casualmente cade in quella data, visto che i calendari sono stati cambiati più volte nel corso della storia e che popolazioni diverse dalla nostra festeggiano in un altro momento il fatidico cambio di data. Dunque non c'è affatto discontinuità tra l'ultimo giorno del 2016 e il primo del 2017. Il tempo scorre fluido, senza interruzioni, senza intoppi e quindi anche senza differenze. Poi, certo, l'uomo ci mette del suo per sottolineare questo transito. E non mi riferisco ai mortaretti, ai fuochi e ai baci a mezzanotte. Voglio dire che leggendo i giornali dei giorni precedenti Capodanno vengono sottolineate le iniziative legislative che partono, guarda caso, dal primo di gennaio. Compresi gli aumenti delle tariffe dei generi di primo consumo, così i nostri governanti potranno poi dire di non aver aumentato le tasse, ma si ritroveranno lo stesso ad incassare qualche denaro in più. Ecco, io penso al Capodanno come ad un imbroglio gigantesco, esattamente come la stragrande parte delle giornate speciali che ci troviamo a festeggiare nel corso dell'anno senza sapere a cosa servono o che effetto avranno. È il caso delle varie giornate della mamma, del papà, della donna, del pinguino. Pensateci un attimo, non vi sembra un modo per girare attorno ad un problema che andrebbe affrontato ogni giorno? Non vi sembra che sia un sistema davvero funzionale per mettere a posto la propria coscienza, comprando fiori e cioccolatini, quasi a farsi perdonare di essere stati dei cialtroni nei 12 mesi precedenti? A me fa questo effetto. Lo stesso effetto, anzi peggiore, lo provo di fronte alle iniziative pseudoambientaliste delle giornate della Terra, mi illumino di meno e così via. In quell'occasione tutti sono bravi e buoni, spengono le luci, raccolgono bene i rifiuti. Insomma, fanno vedere che loro sì tengono al pianeta, altro che balle. Poi però i comportamenti sono quelli di sempre, quelli buoni che non hanno certo bisogno di una giornata speciale per metterli in mostra. Di persone, dunque, che sono solo ipocrite ed esibizioniste. Queste sono le riflessioni che mi porta all'inizio di un nuovo anno. Mi spiace farle, ma se voglio essere onesto, non posso esimermi. Dunque, nessuna puntata speciale di Non ci credo del genere saremo più buoni e staremo meglio. Continuiamo a guardare fuori dalla finestra, cercando di cogliere informazioni e notizie per capire da che parte stiamo andando, come sempre. E come sempre cominciamo con la musica, con un brano di George Michael che se n'è andato il giorno di Natale, ma vuole essere un omaggio a tutti i cantanti che ci hanno lasciato quest'anno, Keith Emerson e Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer, Paul Kantner e Tolly Anderson dei Jefferson Airplane, Leon Russell, Leonard Cohen e tanti altri, forse meno conosciuti.
So unsure,
Oggi dunque prendiamo in esame alcune notizie che ci hanno fornito nelle ultime settimane i siti ambientalisti e i pochissimi giornali che hanno un inserto dedicato all'ambiente. Cominciamo con uno dei temi caldi degli ultimi decenni, quello della deforestazione. Credo sia abbastanza noto che nel periodo dell'era industriale, cioè negli ultimi 2 secoli e mezzo, circa la metà delle foreste è scomparsa dalla faccia della terra. Il legno degli alberi è servito a molte diverse opere, la costruzione di case e di manufatti, il riscaldamento domestico, gli alberi sono serviti a produrre carta, ma la maggior parte delle foreste è stata abbattuta semplicemente per far posto a qualcos'altro. Non starò qui a ricordare, se non con un brevissimo accenno, al ruolo fondamentale che gli alberi giocano nel mantenere un equilibrio che permette ai respiratori, passatemi questo termine poco scientifico, di sopravvivere. L'assorbimento di anidride carbonica e la produzione di ossigeno fanno delle piante e di tutti gli altri ambiti che usano la fotosintesi un elemento decisivo per la vita sul pianeta. Distruggerle è quindi un delitto, specie se vengono sostituite con elementi che poco o nulla hanno a che fare con la loro funzione primaria. Così abbattere le piante in città, a Padova ne sappiamo qualcosa, per sostituirle con alberelli che hanno una capacità minima di riciclare l'aria, è un crimine. Abbattere piante per mettere a dimora una coltivazione di mais o di canna da zucchero con cui fare combustibile per i motori è un crimine. Distruggere foreste pluviali e con esse l'habitat di numerose specie viventi per produrre olio dalle palme è un crimine. Ovviamente è un crimine ambientale, mentre i governanti e le multinazionali ne fanno un vanto. Da un lato giustificato dalle mazzette che copiose finiscono nelle loro tasche e dall'altro per un incremento del business e quindi per un maggiore profitto. Già quando io andavo a scuola, molto tempo fa, le notizie erano del tipo: ogni giorno vengono distrutte aree forestali grandi come l'Umbria, oppure grandi come l'Austria. E a noi ragazzini sembrava una follia, anche se non potevamo ancora cogliere il nesso con i processi economici e industriali che si nascondevano dietro quelle scelte assurde. Adesso, nel 2017, tutti sanno che una buona fetta dei cambiamenti climatici è stata causata dalla deforestazione. C'è chi parla del 20% della crescita di CO2 in atmosfera, ma non mi sembra così importante oggi soffermarsi sulle cifre, perché tutte le conferenze, comprese le ultime 2 COP di Parigi e Marrakesh, hanno sottolineato il problema, ma poi non hanno messo in piedi neanche uno straccio di strategia per risolverlo. Vediamo cosa ci hanno raccontato questi ultimi mesi del 2016. Cominciamo dal 4 novembre, quando esce il rapporto della New York Declaration on Forest. Si tratta di un'organizzazione che segue la catena di produzione di alcune merci, riuscendo così a capire, cosa che ci interessa adesso, come il suolo viene utilizzato e di conseguenza quanta foresta viene abbattuta. Se girate per gli scaffali dei supermercati avrete notato che negli ultimi tempi è comparsa una nuova scritta: senza olio di palma. In realtà sono moltissimi i prodotti che lo contengono, anche di quelli che sicuramente in questo momento sono nella vostra dispensa. Provate a guardarne gli ingredienti, magari potete soffermarvi su alcuni cioccolatini incartati con una carta dorata. Siccome l'olio di palma fa male, ecco che chi non lo usa vuole che si sappia, perché così il proprio prodotto appare più sano e quindi più appetibile per il consumatore. Noi però sappiamo bene che la produzione dell'olio di palma è dannosa per l'ambiente per i motivi che ho appena detto, tanto che in alcuni casi la presenza dell'olio è accompagnata da scritte che garantiscono che quelle palme sono coltivate in modo sostenibile. E tuttavia l'olio di palma è solo uno dei prodotti dannosi per l'ambiente e per le foreste in particolare, ma non è quello peggiore. In testa all'amara classifica ci sono la coltivazione della soia e l'allevamento di maiali da macello, quindi la filiera della carne. In realtà, come sostiene l'organizzazione americana, è estremamente complicato seguire fino in fondo la filiera di una merce qualsiasi. Nonostante abbiano aderito all'indagine circa 400 multinazionali, in molti casi si riesce a capire cosa vogliono fare di buono, ma non si riesce a valutare quanto positivo o quanto negativo sia l'impatto del lavoro che svolgono. Sta di fatto che le tre voci, soia, allevamento e olio di palma, sono responsabili del 40% della scomparsa complessiva di foreste ogni anno, che è di 32 milioni di ettari, poco più dell'intera superficie del nostro paese. Come detto, seguire il consumo di suolo e foreste è difficile. L'organizzazione fa l'esempio delle mucche brasiliane, nelle cui vite ci sono molti passaggi di proprietari e di stabilimenti, per cui è quasi impossibile controllare che nessuno di loro sia associato alla deforestazione. La domanda, dunque, viene spontanea. Se è così difficile controllare, perché mai le aziende dovrebbero impegnarsi in un comportamento virtuoso? Analizzando le buone intenzioni, tuttavia, ci si rende conto che il 60% delle aziende che produce olio di palma ha fatto il suo bravo proposito, mentre sono soltanto attorno al 20% quelli delle società che si occupano di soia e addirittura il 12% di quelle che fanno commercio di carne. Detto così, sembra che la questione riguardi solo luoghi lontani dalle nostre abitazioni. In realtà il dramma della deforestazione riguarda anche noi, e più precisamente i buchi nella legislazione europea riguardo la produzione di energia da biomasse. Le direttive infatti sottolineano che l'energia da biomassa deve provenire solo da legni residui e rifiuti agricoli. Peccato che gli impianti non siano affatto obbligati a garantire che il combustibile utilizzato abbia proprio questa convenienza. In sostanza possono fare quello che vogliono. Facciamo una breve pausa, riprenderemo con un altro rapporto e vedremo se le cose in Europa filano lisce oppure no.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani.
Però domani dimmi che sapore avrà
domani.
Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà
domani,
tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà.
Oggi c'ho in testa te, non so perché, domani chissà, perciò se ti va, senti qua, i ricordi sono in fila e non mi mollano, ad uno salgono e mi tormentano, sono in paranoia dura, dolce tortura, paura, come quella sera. Indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore, la prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente dipendente, cotto immediatamente, ed era tipo che ci importa di domani, stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi, e ora non ci sei, domani è già arrivato, e brucia dentro sai, anche se ero preparato, e cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga.
Non so dove mi porterà.
Sto mangiando quel gelato che ti piace, che ti fa ingrassare tutte le menate. Quante volte le ho sentite, mi gira in testa ancora la tua voce. Dolce musica, pure quando isterica, quasi psichedelica, senza dubbio erotica. E pensa quanto spesso son finito nel tuo letto a smaltire quel gelato, a restare impigliato nei tuoi capelli con il mio orecchino, a fare casino per farmi stare zitto, mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino, fumare sigarette, raccontarti barzellette fino al mattino, e mi divertivo quando mi correggevi se sbagliavo un congiuntivo, e come ti incazzavi quando t'abbracciavo, e non m'ero tolto l'orologio e ti graffiavo 100 volte buonanotte, non dormivo, ti fissavo, poi mi muovevo e ti svegliavo. E lasciami dormire a letto, ti prego. Ed eri così bella che non ci credevo.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà.
Domani.
Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà.
Domani.
Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Forse domani un nuovo vento la mia passione soffierà via.
frega cosa stai facendo. Dentro un'immagine di te che non parla. L'ho fatta per guardarla e non voglio rovinarla. E tengo solo il buono, come il tuo profumo che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato. E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esplode all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri. Forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri. Ma ancora rido se penso ai soprannomi che mi hai dato. Li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi e lontano che non mi vedi. Ma oggi tu sei la mia musa, baby. Fata benedetta e strega maledetta insieme. Faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, schiaccio l'acceleratore. Oggi sarà un giorno senza te, domani pure.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani.
Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Ma se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà,
domani.
Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Non so dove mi porterà questa marea. Al largo arriva, non ho idea. Se con qualcuno o se con te. Non so domani neanche se sarò con me.
Domani.
Questa è Non ci credo, siamo a Radio Cooperativa, stiamo discutendo di deforestazione. Due organizzazioni non governative, BirdLife e Transport and Environment, hanno unito le forze e prodotto, alla fine di novembre, un dossier molto interessante intitolato Il libro nero della bioenergia. Lo scopo è quello di verificare se effettivamente il legname usato per la produzione di energia da biomasse è rinnovabile e dunque rispetta le direttive europee che ho citato prima della canzone degli articolo 31 che abbiamo ascoltato. In 28 quadri vengono esaminate situazioni europee a partire dalla Slovacchia. Nel Parco Nazionale di Polonini il disboscamento è cresciuto del 50% rispetto al 2000, e dove le biomasse sono utilizzate sono per il 70% legname di buona qualità, dunque fuori dalle disposizioni comunitarie. Il secondo quadro riguarda l'Italia, precisamente l'Emilia-Romagna, dove il legname arriva da boschi lungo 200 km di sponde fluviali. Si tratta complessivamente di 400 ettari di foresta. La domanda che viene da farsi è: com'è possibile tutto questo se esistono normative precise al riguardo? La risposta è molto semplice. L'Unione Europea ha fissato degli obiettivi da raggiungere entro il 2020 e entro il 2030 in quanto a produzione di energie rinnovabili. La quota di energia da biomasse è stata portata l'anno scorso al 27% del totale per avere tagli alle emissioni di anidride carbonica e ovviamente una lotta ai cambiamenti climatici. Va da sé che solo un idiota può pensare che questi risultati si possano ottenere tagliando le foreste. In Italia la motivazione è diversa. Tagliamo i boschi lungo i fiumi, dicono le aziende coinvolte, per evitare alluvioni. Il trucco è presto scoperto. Nei paesi europei esistono sovvenzioni, pensate ai vecchi certificati verdi, per chi produce energia pulita, non importa quali nefandezze vengano compiute per arrivare ad ottenerle. Per l'Italia non dobbiamo stupirci, in fondo noi siamo il paese che ha stabilito per legge che i rifiuti, quindi anche il petrolio con cui la plastica è fatta, sono una fonte rinnovabile. Di cos'altro potremmo mai stupirci? Una volta la zona incriminata per la deforestazione selvaggia era l'Amazzonia. Si parlava solo di quello perché non si conoscevano le situazioni in Oriente e in Africa. Oggi il paese che è più coinvolto in problemi di deforestazione è il Brasile. Nell'ultimo mese di dicembre sono uscite informazioni interessanti al riguardo. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. I dati questa volta vengono direttamente dall'Istituto Nazionale di Ricerche sul Territorio brasiliano, che comunica all'inizio di dicembre 2016 che il tasso di deforestazione è in costante aumento. Nel 2016 sono spariti 800.000 ettari di Amazzonia, una superficie grande quanto l'Umbria, e ci risiamo con i ricordi scolastici di un tempo. Andando indietro negli anni si può osservare una escalation micidiale. Dal 2012 in poi si sono avuti aumenti annuali del 50%, poi del 16%, poi ancora del 30%. Anche il Brasile ha fatto le sue considerazioni su questo problema legato alla lotta ai cambiamenti climatici. Hanno fatto i loro bravi calcoli, decretando che entro il 2020 le emissioni imputabili alla deforestazione caleranno dell'80%. Questo sarà sicuramente possibile non solo attraverso un drastico freno delle attività di taglialegna, ma anche ripopolando circa 12 milioni di ettari di terreno. Se si guarda abbastanza lontano, al 2005, si può osservare che un calo effettivamente c'è stato di circa il 70%, quindi l'obiettivo fissato non sembra così strampalato, ma l'inversione di tendenza degli ultimi anni rischia di vanificare i pochi sforzi fatti fino adesso. Torniamo ancora una volta al discorso precedente. La responsabilità maggiore del disboscamento brasiliano è legato alla produzione di soia, tra l'altro in grande parte di tipo OGM, e all'allevamento intensivo del bestiame. Non solo, ma c'è un altro dato decisamente allarmante. L'80% della deforestazione amazzonica proviene da attività illegali, e questi dati dimostrano che le amministrazioni e le autorità locali non sono per niente attrezzate e preparate ad affrontarle. Due settimane fa è arrivata la notizia di una legge che il Parlamento brasiliano si prepara a discutere. Il grande paese latinoamericano ha una struttura politica che assomiglia un po' a quella degli Stati Uniti, quindi con uno Stato centrale e degli Stati invece locali. Ci sono settori di esclusiva competenza nazionale o federale, se preferite, e altri che sono invece demandati ai singoli Stati. Fino ad oggi la protezione ambientale è di competenza federale. La legge in discussione modifica tutto questo. La proposta è infatti quella di demandare ai singoli Stati, lasciando loro mano libera su vincoli, limiti, norme e quant'altro, le decisioni in merito. Viene inoltre specificato che proprio i due fattori determinanti la deforestazione, vale a dire l'agricoltura su ampia scala e l'utilizzo del territorio, non debbano più essere sottoposti alle attuali licenze che sono essenziali per limitare, per quanto poco, il disboscamento. All'interno del governo brasiliano ci sono posizioni discordanti. Mentre il ministro delle Finanze spinge perché questa legge venga discussa e approvata, quello dell'ambiente si oppone. Nonostante sia tutto ancora in gioco, vale la pena di sottolineare come una simile uscita all'indomani degli accordi presi a Parigi e a Marrakech faccia il paio con le dichiarazioni sull'ambiente e sul clima di Donald Trump. Il timore, infatti, è che questo provvedimento svuoti di senso proprio gli impegni sul clima presi dal Brasile. Con la nuova legge, ogni Stato potrebbe cercare di creare condizioni più vantaggiose per attirare le aziende rispetto agli Stati vicini. La solidarietà, la sussidiarietà, principi essenziali nel rapporto tra gli enti locali e lo Stato, verrebbero quindi spazzati via dalla legge della competizione. Ogni Stato cercherebbe di abbassare gli standard ambientali in modo da risultare più appetibile per le aziende. La conseguenza sarebbe un aumento vertiginoso delle emissioni di CO2. Noi siamo lontani dal Brasile, ma la questione ci interessa e come. Speriamo che da quella meravigliosa terra arrivino presto anche buone notizie e non solo calciatori.
Man, wish you were here. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss you like hell. And I'm feeling blue. Man, wish you were here.
Siamo a Non ci credo su Radio Cooperativa. Abbiamo appena finito di discutere sulla deforestazione nel mondo, ma adesso cambiamo argomento e ci occupiamo di un altro dei paletti della green economy, il riciclo. Come premessa, sarà bene ricordare perché riciclare i materiali delle merci che usiamo nella nostra vita è fondamentale per l'ambiente e anche per la nostra salute. Non è certo un mistero che ogni volta che un qualsiasi oggetto viene costruito occorre recuperare, per esempio estraendoli dalla terra, due tipi di materie prime. Quelle necessarie per fabbricarlo, che ne so, il ferro, il rame, l'alluminio, e quelle che servono per produrre l'energia necessaria ad alimentare i macchinari che ne accompagneranno la nascita, quindi petrolio o gas o carbone o uranio. È inoltre abbastanza evidente che questa azione non esaurisce qui il consumo di risorse. C'è il trasporto, il mantenimento delle strutture, il riscaldamento dell'azienda e così via. Insomma, facendo i conti alla fine, le risorse consumate per portare a casa nostra l'oggetto comperato sono enormemente di più di quelle di cui l'oggetto è composto. Se noi riuscissimo a recuperare una parte almeno dei materiali usati, è chiaro che non dovremmo più estrarli, trasformarli, trasportarli e i consumi si ridurrebbero tanto maggiormente quanto più grande è la quota di risorse recuperate. Un altro aspetto è il fatto che nella società in cui viviamo i processi che ho appena descritto si portano dietro inevitabilmente la produzione di inquinamento, cosa che evidentemente incide sulla nostra salute. Dunque, recuperare materia prima diventa un'opera non solo virtuosa e saggia, quanto utile e necessaria. Questo è un punto importante se vogliamo capire quanto conta quello che dirò più avanti. I modi con i quali è possibile avviare questo recupero sono sostanzialmente due, il riuso e il riciclo. Il riuso è quando un oggetto dismesso viene impiegato nuovamente. Se ci pensate, questa è la base di quella economia degli scambi che fino alla nascita della moneta era comune. Ti do una pecora per quelle assi con cui potrò fabbricare il tetto della mia casa. Oggi è tornato in auge, un pochino e anche di moda, con i mercatini dell'usato e con gli scambi online. Il riciclo è invece molto più recente ed è nato con l'esigenza di risparmiare denaro. Qualcuno probabilmente ricorda quella figura mitica che qui in Veneto veniva chiamata Strassaro, che raccoglieva ferro e robe vecchie. In realtà era il primo riciclatore al quale venivano date tutte quelle cose inutili che in casa non facevano che dare fastidio perché occupavano spazio e basta. Una delle prime grandi aziende a capire l'importanza del riciclo è stata la Xerox, che aveva istituito in Olanda un centro per il recupero, per il ritiro delle sue fotocopiatrici obsolete, dalle quali ricavava parte del materiale per costruire quelle nuove con un notevole risparmio. Oggi, se cercate in internet, scoprirete che esiste un numero enorme di ditte che fanno la stessa cosa come lavoro. Ecco allora che aggiungiamo un altro merito al riciclo. Fa bene all'ambiente e alla salute, ma anche al conto in banca. Può insomma diventare una fonte di reddito. L'ho detto un miliardo di volte, ma è meglio ripeterlo. L'incenerimento non è un modo per recuperare risorse, anche se a volte le normative lo prevedono. Si tratta semplicemente di una truffa legalizzata che è possibile solo perché il popolo è ignorante in materia e gli si può raccontare qualunque cosa, proprio come la classica storia dell'orso. Gli inceneritori non riciclano proprio nulla, distruggono materie prime e producono, quando va bene, l'energia elettrica in grado di alimentarli. In Italia quell'energia è strapagata sul mercato perché una legge demenziale, come ho già detto in precedenza, definisce fonte rinnovabili rifiuti. Lo so che è assurdo solo pensarlo, ma è così. Ricordiamocelo quando ce lo chiederanno. Non esiste alcun inceneritore al mondo che sia vantaggioso o che recuperi alcunché. È solo una balla colossale per gli ingenui. Ma torniamo al riciclo vero. Certo, un conto è che il signor Pippo svuoti la propria cantina per recuperare materie prime. Altro è organizzare la cosa a livello più globale, di paese o di nazioni o di continente, come nel caso dell'Unione Europea. Ci vuole una strategia e ci vogliono delle leggi. Noi abbiamo l'una e le altre. Abbiamo anche gli avversari che cercano in ogni modo di osteggiare questo processo. sono quelli della filiera del consumo, che finisce con il buttare via tutte le merci prime. Sono quelli che spingono per tenere in piedi discariche e inceneritori. Sono quelli che dai singoli passaggi della filiera ottengono un profitto. La strategia che sta alla base del riciclo consiste nel dividere quello che buttiamo, cioè i rifiuti, per tipologia: metallo con metallo, plastica con plastica, residui di cibo con residui di cibo, carta con carta, vetro con vetro e così via. Si chiama raccolta differenziata e sta prendendo sempre più piede in molti stati, ma in moltissimi altri nessuno sa cosa sia. Consentitemi una parentesi brevissima. Quest'ultima frase è importante perché i problemi ambientali non sono localizzati o localizzabili. Non è che se avvengono infamità in un paese sudamericano o africano a noi può stare bene. I danni provocati all'atmosfera, all'acqua, alla terra vengono risentiti da tutti, come è evidente nella questione dei cambiamenti climatici, provocati certo da molti paesi, ma non da tutti. Chiusa parentesi. La raccolta differenziata, dunque, è una specie di cavallo di Troia per battere lo sperpero delle risorse, ma non è sufficiente. Intanto occorre vedere il modo con il quale viene gestita. Una decina di anni fa si faceva un gran parlare della raccolta porta a porta e se quella fosse la strada da seguire per avere successo. Oggi mi sembra non ci siano più molti dubbi a riguardo. Personalmente penso sia l'unico modo per far diminuire drasticamente le merci buttate via o incenerite. Perché in questo modo è possibile controllare se i cittadini seguono davvero le disposizioni e separano in modo opportuno i loro scarti. Ecco allora la domanda: perché ci sono centri in cui questo non avviene? Beh, facciamo una pausa, prendiamo un respiro e poi cercheremo questa risposta.
Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sottotte spento la bandiera bianca, sottotte spento la bandiera bianca.
Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. voti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro. Oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Siamo Non ci credo su Radio Cooperativa e stiamo parlando di riciclo dei rifiuti. La domanda che avevo posto prima della pausa musicale era questa: se la soluzione per ridurre le merci buttate via è così semplice come quella di avviare una raccolta differenziata porta a porta, perché ci sono centri in cui questo non avviene? La risposta che voglio darvi la prendo dalla città in cui vivo, Padova. Negli ultimi 5 anni è stata avviata la raccolta porta a porta in alcuni quartieri, mentre gli altri sono rimasti con i cassonetti in strada. Questi ultimi non sono certo uno stimolo a differenziare i propri rifiuti e tutto è basato sulla buona volontà delle persone e sulla consapevolezza che la propria azione serva davvero a qualcosa. Poi succedono cose misteriose come nel mio quartiere, dove stazionano da 7 mesi una 50ina di bidoni da raccolta condominiale in mezzo alla piazza e nei garage sotterranei, semplicemente perché nessuno sa dove vadano messi. Se questa è l'attenzione che si pone alla raccolta differenziata, capite bene che non possiamo proprio andare dietro alle bugie che l'amministrazione comunale e l'azienda incaricata della raccolta dei rifiuti continuano a propinarci. C'è però dell'altro che vorrei aggiungere, avvertendo che le prossime considerazioni sono generali e non investono necessariamente un comune in particolare. Immaginate che in una città esista un inceneritore per il riammodernamento del quale siano stati spesi in un certo anno, mettiamo nel 2010, un centinaio di milioni di euro. Credo sia comprensibile che la raccolta differenziata destinata a supportare il riciclo faccia diminuire il materiale che arriva nei forni dell'impianto e che quindi la quantità di energia prodotta sia inevitabilmente destinata a diminuire. Purtroppo i soldi spesi per l'ammodernamento devono essere recuperati perché la società per azioni, proprietaria dell'inceneritore, ha come azionisti le amministrazioni di molti comuni, tra i quali, con una quota di circa il 5%, quello in cui l'impianto funziona. Ora, quei soldi devono essere evidentemente ammortizzati e per farlo sono necessari un certo numero di anni, diciamo 20 tanto per dare una cifra. La domanda è questa: se voi foste dirigenti di quella società per azioni, forzereste una raccolta differenziata che riduce gli introiti o cerchereste di mantenere le cose come stanno? Essendo i soci di quella società, tra l'altro a larghissima maggioranza pubblici, chiediamoci anche chi mette i soldi, visto che non mi risulta che il sindaco o gli assessori mettano da parte una quota del loro stipendio per questo scopo. quante domande senza risposta. Come dite, voi la risposta ce l'avete, ma che bravi! Un ultimo passaggio. Occorre stare attenti alle parole, perché è con quelle che veniamo intortati ogni volta. La raccolta differenziata non è affatto il fine del discorso, è solo un mezzo per avviare il riciclo. Se questo non avviene, potremo anche buttare i rifiuti dalla finestra, almeno risparmieremo tempo. Di questo si è accorto anche il Parlamento europeo quando ha cambiato le proprie leggi alcuni anni fa, sostituendo agli obiettivi in termini di percentuale di raccolta differenziata percentuali di riciclo effettivamente eseguito. Credo sia piuttosto evidente che, se un simile cambiamento si è reso necessario, qualcosa che non funzionava nel verso giusto evidentemente c'era. I centri di riciclo sono la virtù di un paese, non la raccolta differenziata. Ricordatelo. Credo che a questo punto abbiamo messo i tasselli a posto. Ricapitoliamo. Il riciclo ha bisogno della raccolta differenziata fatta come si deve, facendo in modo che sia opera di tutti i cittadini e magari premiando con tariffe ridotte chi la fa bene e punendo chi la fa male. Questa non è affatto un'utopia, ci sono zone anche vicino a noi, ad esempio nel Trevigiano, dove questo miracolo avviene da parecchio tempo, segno che si può fare, basta volerlo. Ma questa puntata di Non ci credo era nata per raccontare notizie attuali sui temi scelti, tra i quali appunto il riciclo. E allora apriamo i giornali o i siti e vediamo un po'. Credo sappiate tutti che il Veneto è la regione che si distingue per le quote di raccolta differenziata, spesso davvero enormi, oltre il 90% in molti dei suoi comuni, a partire da Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, che da anni vince il premio come comune riciclone nella speciale classifica che ogni anno Legambiente pubblica. Dunque oggi voglio raccontare cosa succede in alcuni comuni del Trevigiano. Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo. L'azienda Evergreen Recycle, che sta cambiando il proprio nome in Equazione, ha lanciato un'iniziativa davvero interessante, magari non nuovissima come idea, ma decisamente interessante. Si chiama Tu ricicli, io pago. Allora sono andato nel sito di questa azienda per capire il loro obiettivo, che è la promozione di iniziative di eco-marketing attivo. La linea di sviluppo si esplica nel sostegno commerciale alle pubbliche amministrazioni e ai centri commerciali, alla grande distribuzione ed alle attività commerciali in genere, per attuare programmi di fidelizzazione della clientela, focalizzando il ritorno economico sulla tecnologia del reverse vending. Uno dice, che roba è il reverse vending? È un concetto vecchissimo, secondo il quale tu, cittadino, fornisci merce all'azienda, una specie di vendita al contrario, come dice appunto il nome. Bene, nei tre comuni citati verranno installati degli ecocompattatori incentivanti. Come detto, l'idea non è affatto nuova, ma ha sempre trovato grande difficoltà a prendere piede nel nostro paese. Sono delle macchine che restituiscono dei bonus se voi immettete dei rifiuti di un certo tipo. Nel caso specifico si tratta di bottiglie di plastica PET. Per ogni vuoto si ottiene un bonus in euro da spendere in un certo numero di negozi e attività convenzionate. Certo, non c'è da diventare ricchi, ma rimane valido l'antico adagio, uno è meglio di zero. E tuttavia, nei comuni interessati, le novità sono scattate con il nuovo anno. C'è un premio per chi riciclerà più plastica con questi macchinari. Si vedrà azzerata la bolletta Tari per l'anno in corso. Non solo, ma sarà possibile accumulare i crediti del riciclo che verranno scalati dalla bolletta della luce. Collegati agli ecocompattatori un dispositivo online che calcola i bonus ottenuti, la quantità di materia conferita, ma calcola anche i vantaggi ambientali come ad esempio l'anidride carbonica risparmiata. Insomma, quella che si potrebbe definire una buona pratica, da estendere quanto più possibile per riunire aspetti ecologici agli affari. La plastica recuperata sarà ovviamente rivenduta alle aziende interessate.
Thank you.
A proposito di riciclo, mentre sappiamo abbastanza bene cosa succede ai nostri rifiuti domestici, abbiamo informazioni meno puntuali su quelli speciali, per esempio sui pneumatici usati oppure sugli oli combusti. Quello che sappiamo dei primi è che spesso vengono bruciati illegalmente sia sui bordi delle strade che in centri o aziende che sanno perfettamente di non poterlo fare, ma sanno anche che così risparmiano un bel po' di soldi nello smaltimento secondo le regole. 2 settimane fa è uscita un'intervista al direttore generale di Ecopneus, Giovanni Corbetta. Ecopneus, secondo la stessa descrizione del gruppo, è una società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei pneumatici fuori uso, con la sigla PFU, appunto pneumatici fuori uso. Costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia, in base alla normativa che obbliga produttori e importatori di pneumatici a provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari a quanto immesso nel mercato del ricambio l'anno solare precedente. Tra i soci ci sono molte case automobilistiche e produttori di pneumatici, Pirelli, Michelin, Bridgestone, ma tra i partner di sviluppo trovano posto anche associazioni importanti come Legambiente o la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, giusto per citare i due nomi più conosciuti del lotto. L'intervista, condotta dal giornalista Mauro Spagnolo, è stata pubblicata, oltre che sul sito di Ecopneus, sul portale ambientalista rinnovabili.it e da qui io ho tratto quanto segue. Il sistema di gestione dei PFU in Italia sta compiendo rapidi progressi. Essi rientrano in quello che oggi tutti i politici chiamano economia circolare, che altro non è che quello che andiamo dicendo da molti anni: non sprecare risorse e riutilizzarle per nuovi cicli produttivi. La prima questione da affrontare è il flusso totale di pneumatici fuori uso, che risulta essere tra le 20 e le 30 mila tonnellate superiore a quelle effettivamente raccolte, recuperate e rimesse sul mercato secondo le norme. Quella quantità è fuori legge, nel senso che si tratta di ingressi irregolari nel mercato e di successive vendite in nero al dettaglio. Si tratta di circa dai 2 ai 3 milioni di pneumatici che sfuggono ad ogni controllo e comportano da un lato un danno all'erario, circa 80 milioni l'anno, ma che finiscono spesso per essere abbandonati, portando così un danno al paese. In questo modo Ecopneus si vede costretta a recuperare anche le quantità non previste dal suo target, per il quale esistono dei bonus e delle sovvenzioni. C'è un'intesa con il Ministero dell'Ambiente per affrontare questo problema. La prima cosa da fare è, come sempre, illustrare con chiarezza la situazione, cercando di far capire ai cittadini cosa succede per davvero. Se da un lato c'è un sentore di risparmio a comprare pneumatici non regolari, dall'altro viene nascosta una evasione fiscale e una concorrenza sleale. Ora, di questo il cittadino se ne può fregare, perché non può certo vedere nello Stato italiano un benefattore e neanche un galantuomo saggio. Ma le irregolarità e il nero nel settore dei pneumatici fuori uso rappresentano un danno all'ambiente e alla salute dei cittadini, e questo sicuramente può interessare e interessa la gente. Questa intesa con il Ministero ha come obiettivo, che siamo costretti a vedere abbastanza lontano nel tempo, delle nuove forme di controllo fino ad arrivare ad una vera e propria carta d'identità del pneumatico. Il recupero del materiale serve a produrre materia prima seconda da immettere nuovamente sul mercato, e questo rappresenta un business interessante. Da quando l'attività di Ecopneus è cominciata nel 2011, il 2015 è rappresentato l'anno in cui finalmente le vendite di queste materie sono cresciute sensibilmente, ben al di sopra delle indicazioni di ripresa del settore. La domanda dei granuli e dei polverini di gomma da riciclo dei pneumatici fuori uso è diventata buona per tutte le aziende della filiera che si appoggiano a Ecopneus: asfalti, impiantistica sportiva, edilizia in genere. È un passo verso l'economia circolare, o se preferite usare termini più terra-terra, verso il riciclo di risorse. Il protocollo con l'amministrazione centrale è stato modulato su quello relativo alla Terra dei Fuochi e quel protocollo ha garantito la raccolta di circa 16.000 tonnellate di PFU. I numeri sono piuttosto importanti. Nel territorio di Napoli e Caserta venivano abbandonati circa 1.700.000 pneumatici fino a qualche tempo fa. Quegli stessi adesso finiscono nella filiera del recupero di Ecopneus. Il protocollo di cui sopra prevede che i comuni, attraverso le società di gestione dei rifiuti, facciano concentrare i PFU in un luogo specifico, dove poi le aziende affiliate a Ecopneus si recano per il prelievo. Ci sono inoltre 1.700 stazioni di servizio, gommisti e auto-officine che fanno la stessa cosa. Tutta questa gomma evita di essere bruciata ai lati delle strade, ma c'è di più. Nel 2015, infatti, il recupero di materia prima ha superato la soglia del 50% con la produzione di 77.000 tonnellate di materia prima seconda immesse sul mercato. Nell'anno sono stati risparmiati circa 120 milioni di euro sulle importazioni di materia prima grazie all'impiego del materiale riciclato. E c'è un forte movimento da parte delle aziende di frantumazione che stanno ancora investendo in questa nuova ottica. Nel momento che i segnali per il 2016 sono altrettanto incoraggianti, ci sono tutte le premesse per arrivare alla definitiva cancellazione del termine rifiuto per i materiali riciclati che corrispondono a determinate caratteristiche di qualità. Il tutto rientra, come sottolinea il dirigente di Ecopneus, nel quadro emerso dall'accordo di Parigi sul clima. Il risparmio è globale, riguarda le materie prime vergini, le emissioni di CO2, quasi 400.000 tonnellate nel 2015, e l'acqua, quasi 2 milioni di metri cubi. Voglio concludere con una considerazione che mi sembra importante di Giovanni Corbetta. Dice: «Parallelamente alle attività operative sul territorio, promuoviamo iniziative di informazione e sensibilizzazione, specialmente in ambito scolastico, che aiutino le giovani generazioni a maturare scelte responsabili e di legalità per il loro futuro. È necessario anche un cambiamento culturale nella gestione ambientale dei prodotti a fine vita che permetta di supportare e amplificare gli importanti traguardi raggiunti. Sono ovviamente d'accordo con lui.
I pity the poor immigrant who wishes he would have stayed home, who uses all his power to do evil, but in the end is always left so alone. That man who fingers cheats and whom lies with every breath, who passionately hates his life and likewise fears his death. Whose strength is spent in vain, whose heaven is like iron sides, whose tears are like rain, who eats but is not satisfied, hears but does not see, who falls in love with wealth itself and turns his back on me. laughing, and who builds his town with blood, whose visions in the final end must shatter like the glass. I pity the poor immigrant when his gladness comes to pass.
Un'altra categoria di rifiuti di cui si parla poco in generale è quella degli oli usati. Dobbiamo parlare allora di un consorzio che da oltre 30 anni si occupa di questa questione. Si tratta del COOU, che è l'acronimo di Consorzio Obbligatorio Oli Usati, pioniere nella raccolta differenziata e nella rigenerazione dei rifiuti raccolti in questo ambito. Quello degli oli usati è un capitolo importante della produzione. Quando i lubrificanti finiscono la loro funzione, quello che resta rappresenta appunto l'olio usato. La normativa italiana ed europea li definisce rifiuti pericolosi. Per questo esistono severe norme per eliminarli. Si tratta in effetti di agenti inquinanti molto potenti. Se versati in acqua, si distribuiscono su superfici enormi. Ne bastano 4 kg, il normale cambio d'olio di un'automobile, per coprire un'area grande come un campo di calcio. Fortunatamente è possibile anche recuperare, provvedere cioè ad un riciclo, in modo da immetterli nuovamente sul mercato per una seconda vita. Ecco, questo è proprio quello che fa il consorzio COOU. In realtà non tutto l'olio si può recuperare, una parte deve essere distrutta diversamente. E allora l'olio non recuperabile ma non inquinato finisce in forni come quelli dei cementifici, la parte inquinata invece finisce negli inceneritori. Certo, è importante capire quale parte viene bruciata e quale invece recuperata. Secondo i documenti che il consorzio ha pubblicato nel mese di dicembre, solo il 2% dell'olio raccolto non viene rigenerato ed è pertanto distrutto. Si tratta naturalmente dell'olio raccolto dal consorzio, che non è tutto quello immesso sul mercato, ma ne costituisce una percentuale vicino alla metà, circa il 45%. I dati del 2016 sono questi: 405.000 tonnellate di olio lubrificante che si stimano siano state prodotte per il consumo e 178.000 riciclate, quindi il 44%. Sicuramente vi chiederete perché non si possa recuperare tutto l'olio. Il fatto è che una buona parte, oltre la metà, viene consumata nell'utilizzo dei motori, dei veicoli e negli impianti industriali. È chiaro che questi risultati, che fanno della rigenerazione dell'olio un'eccellenza in Italia ma anche in Europa, oltre ad essere un aspetto importante per l'ambiente, è anche un tassello in direzione di quella economia circolare di cui tanto si parla.
Trust in me, baby. Give me time, give me time, give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. A little more time. Takes the road and run just a little bit longer, dear. to think too much of your loving, baby. If you love me like you tell me that you do, dear, you should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing, make anybody want to sacrifice. My love is like a seed, baby, just needs time to grow. My love in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear. In my arms, in my love. Don't turn your face away from me, dear.
E adesso cambiamo ancora argomento e parliamo di gas, anzi di gasdotti. Probabilmente sapete che le note vicende sul gas russo hanno indotto a progettare nuovi gasdotti che fanno il giro del mondo per arrivare anche da noi. È il caso di TAP, il Trans Adriatic Pipeline, che in italiano suona come il gasdotto che attraversa l'Adriatico. Ma da dove arriva e quali paesi attraversa? L'origine è nell'Azerbaigian, precisamente nelle ricche sacche di gas naturale del Mar Caspio. Attraverserà la Grecia e l'Albania per approdare sulla spiaggia di San Foca, comune di Melendugno, in provincia di Lecce. Dal momento che quest'opera ha provocato reazioni molto forti, sarà meglio cercare di raccontarne la storia e vedere che cosa è successo. Cominciamo dai proprietari, dai soci di questa impresa. A dividersi le quote della società TAP sono Snam, British Petroleum, l'Azera Socar, tutte col 20%, e poi la belga Fluxixon con il 19%, la spagnola Enagas con il 16%, la svizzera Axpo con il 5%. Proprio in Svizzera c'è la sede centrale a Bar, un tranquillo paese collinare immerso nel verde. Ricordo per i disattenti che Snam è controllata per il 30% circa dalla Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta gestita dal Ministero delle Finanze. Dunque l'opera ci interessa come, dal momento che sono i nostri soldi ad essere usati nella realizzazione dell'impianto. Se poi aggiungiamo che i contratti di fornitura firmati nel settembre 2013 vengono a partecipare Enel, e la N di Enel sta per nazionale e qualcosa vorrà pur dire, ed Hera, i cui soci sono parecchi comuni italiani, Bologna, Modena, Imola, Ravenna, Padova, eccetera, a testimoniare il coinvolgimento del popolo italiano, la faccenda ci interessa decisamente. A comprare il gas si sono prenotate anche compagnie straniere, spagnole, francesi, bulgare e via dicendo. Secondo le previsioni si tratterà del più grande affare di questo genere, se le stime parlano oggi di circa 130 miliardi di euro. Come detto, il gasdotto arriverà a San Foca, perché il Ministero dell'Ambiente italiano ha valutato che quello è l'approdo che presenta il minore impatto ambientale. In Italia è stato seguito tutto l'iter che solitamente accompagna questo tipo di iniziative, quindi la valutazione dell'impatto ambientale, l'esame del Ministero, la valutazione da parte del Ministero dello Sviluppo e così via. Sembra che sia tutto a posto, se non fosse per la forte opposizione della Regione Puglia e del Ministero dei Beni Culturali. Ad ogni modo, il 20 maggio del 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha firmato il decreto di autorizzazione unica, abilitando la costruzione e l'esercizio dell'opera, approvando il progetto e, attenzione, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'infrastruttura, questo anche ai fini degli espropri dei territori. Anche l'Unione Europea si è espressa al riguardo, dichiarando che il TAP riveste un ruolo importante per garantire la sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico in Europa. Tra l'altro, il TAP è inserito nel famoso Corridoio Sud, uno dei 12 cosiddetti corridoi energetici reputati prioritari dall'Unione Europea per il conseguimento dei suoi obiettivi di politica energetica. La quantità totale di gas trasportato sarà inizialmente di circa 10 miliardi di metri cubi l'anno, che però diventeranno il doppio quando una terza stazione di compressione verrà terminata. A metà maggio è stato aperto il cantiere italiano. In settembre la Procura di Lecce ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che cercava di capire se c'erano state irregolarità nell'apertura del cantiere di Melendugno. Questo tuttavia non ha calmato affatto gli animi di alcune comunità salentine che hanno continuato le loro proteste contro la realizzazione del gasdotto. Questa è in breve la storia. Veniamo adesso ai fatti recenti. Questi partono da un lungo dossier di quasi 100 pagine redatto da Bankwatch a metà dicembre. Bankwatch è una rete europea di organizzazioni non governative molto fastidiosa perché cerca di capire se davvero i soldi pubblici che finanziano determinate imprese finiscono per favorire le popolazioni e l'ambiente e non vadano invece ad ingrassare le società coinvolte nei vari affari. Il report di cui vi parlo riguarda per l'appunto il Corridoio Sud e quindi anche il TAP. Il loro sito, il sito di Bankwatch, è di straordinario interesse, anche se si può leggere in inglese oppure in russo. Se qualcuno è in grado, lo visiti perché merita davvero. Le accuse di Bankwatch hanno subito ricevuto risposta, negando ogni addebito, da parte di alcune delle compagnie italiane citate, ma di questo parlerò tra un pochino. Riporto la posizione di Bankwatch così come viene espressa nel suo documento. Tanto per cominciare, sottolineiamo che, a proposito di malefatte, non è che il governo a zero sia formato da chierichetti. La famiglia Aliyev al potere da decenni è accusata di ogni sorta di violazione dei diritti umani. Ma il dito di Bankwatch è puntato, in particolare, su tre imprese a cui sono affidati i lavori del cantiere nel Salentino: Sicilsaldo, Bonatti e Renco. Questi hanno avuto, secondo l'accusa, collegamenti con la mafia. Poi c'è la Saipem, altra azienda, condannata più volte per corruzione, tuttora sotto processo in alcuni stati. È stata condannata in Nigeria e oggi è implicata nello scandalo che coinvolge la Sonatrach, azienda algerina, finita nel mirino degli ambientalisti per la faccenda del fracking nel Sahara, la ricerca del gas di scisto sotto le sabbie. Inoltre Saipem è finita nel mirino degli inquirenti brasiliani che indagano sul famoso scandalo Petrobras che ha tirato dentro perfino gli ultimi presidenti dello Stato sudamericano. Ricordo che Saipem è una controllata Eni e che Eni dipende dal Ministero dell'Economia che sceglie di fatto il presidente, attualmente il presidente Emma Marcegaglia. E passiamo alla società Renco. Secondo Bankwatch, l'amministratore delegato Giovanni Rubini sarebbe implicato in mafia capitale. La Bonatti, invece, è indicata da diversi pentiti di mafia come una delle aziende compiacenti che avrebbe pagato il pizzo per aggiudicarsi gli appalti a Palermo negli anni 90. Ora, se queste sono solo chiacchiere, c'è una iniziativa della Polizia Italiana del 2010, una interdittiva antimafia nei confronti di Edil Perna, sussidiaria proprio di Bonatti. Interdittiva antimafia significa che l'azienda non può operare perché si sospettano legami con organizzazioni mafiose. Sono queste due ultime le aziende che hanno risposto alla pubblicazione del dossier negando ogni addebito e noi ve ne diamo notizia. Anche altre due aziende italiane, Sicilsaldo e Nuova Ghizzoni, secondo le descrizioni della polizia italiana, vedono loro importanti dirigenti coinvolti con alcune famiglie mafiose siciliane e americane. Le cose non vanno molto meglio in Grecia e in Turchia. Le autorità elleniche hanno accusato diverse compagnie sotto contratto per il TAP di aver fatto cartello per decenni, gonfiando i costi degli appalti e quindi gravando sulla spesa pubblica e sui cittadini. L'amministratore delegato di una di queste aziende è tuttora ricercato dall'Europol. In Turchia è la compagnia statale BOTAS a far discutere per i numerosi casi di corruzione, la maggior parte dei quali però non è arrivata a sentenza solo perché è scattata la prescrizione. Leggiamo adesso dal rapporto di Bank Watch quanto segue. Il ruolino di marcia di queste aziende sembra non essere stato preso in considerazione seriamente quando sono stati assegnati gli appalti. Quando è che un'azienda sotto accusa per corruzione viene eliminata dalla gara d'appalto? Il nostro rapporto sembra indicare mai, chiuse le virgolette. Queste accuse non sembrano però essere un problema per le maggiori istituzioni bancarie e finanziarie d'Europa. La Banca Europea di Investimento ha messo 2 miliardi di euro per il TAP, mentre la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha in ballo un investimento di 1,5 miliardi. Tutti soldi pubblici che andranno nelle tasche di aziende, le quali, secondo Bankwatch, sono colluse e corrotte. Insomma, non un bel quadro. Io non so se tutte queste accuse sono vere oppure no, ma mi stupirei che un'organizzazione così importante come Bankwatch spendesse così tanto tempo ed energia per pubblicare una colossale bufala. Non ci resta che attendere e vedere che cosa accadrà in futuro. Del resto è quello che tutti fanno ad inizio anno e una volta tanto possiamo adeguarci anche noi.
Something happened to me yesterday. Something I can't speak of right away. Something happened to me. Something also groovy. Something happened to me yesterday. He don't know if it's right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something.
Chiudiamo qui questo primo appuntamento del 2017 di Non ci credo. A seguire alle 22.30 una nuova puntata di Infinitamente Blues. Nello stile della trasmissione anche quest'anno verrà rivisitato l'anno che compie mezzo secolo, il 1967. Verrà fatto soprattutto da un punto di vista musicale, cercando di vedere quali avvenimenti hanno segnato quei 12 mesi quando i Beatles pubblicavano Sgt. Pepper, i Pink Floyd il loro primo album, i Doors uno dei loro capolavori, The End. A Londra imperano Cream di Clapton e Jeff Bruce. È anche l'anno della scomparsa di Luigi Tenco e del più grande soulman di sempre, Otis Redding. Se un po' vi ho incuriosito, restate all'ascolto, tra poco la puntata comincerà. Già che ci siamo, vi lascio con un brano del 1967, i Rolling Stones in Something Happened to Me Yesterday. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Yesterday, right. He